Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori e bentrovate e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Giovedì 24 aprile, sono le 20:31, 80 anni di liberazione dal nazifascismo. Siamo a poche ore dalle celebrazioni, dal corteo di Milano e dalle altre piazze. Vogliamo raccontare in questa puntata di Uscita di Sicurezza i luoghi di lavoro resistenti. Luoghi vissuti da donne, uomini, adolescenti, bambini, lavoratori e lavoratrici. Proveremo a rappresentare quali condizioni hanno vissuto in quegli anni, quali scelte hanno compiuto, quali azioni hanno praticato. Naturalmente senza perdere lo sguardo di Uscita di Sicurezza. Non ci limiteremo quindi a fare un racconto storico, ma cercheremo di capire come oggi si prova a tramandare di generazione in generazione, di studenti, di lavoratori, in alcuni di quei luoghi ancora oggi praticati, dove i lavoratori insistono. Si prova a tramandare i valori della resistenza partigiana, l'antifascismo, la giustizia, la solidarietà. Sentiremo diverse voci, alcune testimonianze dirette di partigiani, e in questo viaggio nella storia abbiamo scelto Deborah Migliucci, direttrice dell'Archivio del Lavoro di Milano, come nostra guida.
Sole. Foglia.
iniziamo il nostro viaggio partendo dal contesto in cui vivevano quelle lavoratrici, quei lavoratori durante il periodo del fascismo, quindi.
Il fascismo appunto è al potere da oltre 20 anni ormai, perché insomma arriva al potere nel 22 e in questi 20 anni ha cambiato fortemente il contesto sociale e politico italiano. Il sindacato libero non esiste più dal 1925, il fascismo crea un sistema corporativo in cui di fatto l'unico sindacato titolare a difendere i lavoratori è il sindacato unico fascista, che però non ha come fine quello della difesa dei lavoratori, ma quello di creare manodopera docile e a basso costo per la produzione. Lo sciopero è vietato dalla legge penale, quindi non c'è più neanche lo strumento dello sciopero per far valere i diritti. La guerra è andata male, è andata malissimo fin dall'inizio, insomma, fino dal 1940, nonostante i proclami dei fascisti. L'Italia è ancora divisa, Roma è stata liberata nel giugno del 1944, ma poi c'è stato un lungo stallo, come sappiamo. Al nord c'è la Repubblica Sociale Italiana e l'occupazione tedesca. Non solo, ma i tedeschi in questi mesi di occupazione compiono razzie alimentari continue, quindi la popolazione allo stremo, l'alimentazione nelle città soprattutto è scarsa, nelle campagne se la cavano un po' meglio, alcuni alimenti si trovano soltanto alla borsa nera, quindi la situazione alimentare, economica, politica e sociale dei lavoratori e delle lavoratrici non potrebbe essere peggiore.
Nel 1921 il 56% della popolazione era occupato nelle campagne. Nel febbraio del 1923, appena arrivati al governo, i fascisti mettono mani alle norme che tutelano i lavoratori in caso di infortunio e decidono di alzare il grado di invalidità dal 10 al 15% per ottenere il risarcimento in caso di infortunio sul lavoro. Inoltre, misero a carico dei mezzadri e affittuari i contributi che prima erano coperti dai datori di lavoro. Il risultato di questo provvedimento fu la riduzione delle tutele per i lavoratori agricoli, che si videro tra l'altro respingere oltre il 65% delle richieste di indennizzo e inoltre restrinsero la platea dei beneficiari, alzando i limiti di età dai 9 ai 12 anni e dai 9 ai 12 anni e dai 65 ai 75 anni di età.
Perché la base sociale, diciamo, su cui il fascismo si installa sono gli agrari.
Esatto.
E la medio-alta borghesia. E quindi è chiaro che su quel mondo di datori di lavoro, ovviamente non di lavoratori, esatto, ha una particolare attenzione. E il lavoro in campagna era un lavoro durissimo, si lavorava dall'alba al tramonto. Tra l'altro le mondine avevano raggiunto le 8 ore nel 1906 e invece anche questa tutela viene tolta. Diciamo che il fascismo approva anche una serie di leggi formalmente sulla salute e la sicurezza che vengono del tutto disattese, perché lo scopo era quello di produrre, non quello di salvaguardare i lavoratori, soprattutto in un contesto ancora una volta di guerra, dove la produzione bellica nelle città doveva essere efficiente e la produzione agricola, che poi è quello che crea il più grande malcontento, no? Doveva essere importante, anche se la popolazione, ripeto, non usufruiva di questa produzione, perché la produzione, insomma, gli alimenti erano razionati negli anni della guerra, c'erano, come molti di noi avranno sentito dai racconti, le tessere annonarie e si creavano soprattutto nelle città lunghissime code fuori dai negozi, dagli spacci per avere quel minimo di alimentazione garantita, e tutto il resto era sulla borsa nera. Quindi ancora una volta diciamo che gli agrari speculavano oltremodo, perché togliendo alimenti dal mercato razionato e buttandoli sulla borsa nera facevano dei grandi profitti.
Con il Regio Decreto numero 928, a maggio del 1929 viene introdotta l'assicurazione sulle malattie professionali. Ma tutto rimase solo sulla carta per oltre 5 anni e unicamente per i lavoratori dell'industria. gli operai dovettero attendere il 1934 per vedere l'attuazione della norma, un'attuazione che limitava molto le tutele, visto che proprio nel 1934 furono respinte l'80% delle richieste e nei 5 anni successivi la media delle respinte si attestò al 50%. Inoltre solo 6 malattie venivano riconosciute come di origine lavorativa, al contrario delle 32 riconosciute in Gran Bretagna.
La medicina del lavoro in realtà nasce per fare gli interessi dei datori di lavoro, no? È soltanto negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, con l'avvento di nuovi medici del lavoro e col cambio un po' della disciplina, che si tende a garantire appunto una prevenzione. Ma i medici di fabbrica di fatto controllavano i lavoratori e facevano in modo che i datori di lavoro non subissero conseguenze. Quindi il fascismo era molto bravo nella propaganda, no? Il fascismo militarizza di fatto,
esatto.
Non soltanto le fabbriche ma anche la società, no? I ragazzini fin da piccoli sono inseriti nei balilla o nei fasci femminili, perfino il dopolavoro è utilizzato come strumento di controllo. Questo perché non si può scindere il fascismo dalla guerra.
Esatto.
La guerra non è un caso fortuito dovuto all'alleanza con Hitler. Il fascismo nasce come movimento antiparlamentare, antisindacale, che fa leva sui reduci della Prima Guerra Mondiale, che vengono considerati veri sconfitti. E il fascismo è in guerra dal 1936, tra l'altro con una guerra coloniale razzista, terribile, no? Noi abbiamo questo mito, gli italiani brava gente, ma in realtà gli italiani in Somalia, in Etiopia, hanno imposto un sistema razzista, violento e di apartheid. Quindi la guerra, diciamo, è uno degli elementi fondamentali e si porta dietro tutto il resto, e quindi la deroga alle discipline, alle leggi, perché in periodo di guerra le leggi vengono derogate, addirittura derogano a quello che era poi un principio voluto da Mussolini, no? Gli uomini stavano alla guerra e le donne alla maternità, e invece tutte le leggi espulsive della manodopera femminile devono essere, diciamo, abrogate o quantomeno sospese, perché appunto l'industria bellica ha bisogno della manodopera femminile, visto che gran parte degli uomini sono al fronte.
Ecco, quindi qual è il ruolo della donna durante il fascismo?
La donna è trattata come un minore, ma questo diciamo che è un'eredità antica anche dell'epoca liberale, ma soprattutto appunto la maternità è quasi una malattia. Ecco, questo sì, noi ci mettiamo diversi anni a togliere la maternità dall'essere considerata una malattia ed essere considerato invece un periodo in cui chiaramente è bisognoso di tutela sia per la puerpera che per il nascituro, ma come un periodo, una fase di una vita non solo fondamentale ma che garantisce anche una continuazione alla società. E questo fa specie perché la propaganda fascista era molto basata sul concetto di natalità, no? Fare i figli per la patria, che poi erano figli per la patria ancora una volta per quale motivo? Per farne soldati e mandarli in guerra.
Dio, patria, famiglia.
Dio, patria, famiglia.
E questo è il tema, appunto. E erano necessari, cioè la sostituzione dell'uomo, e quindi del maschio, rispetto alla donna nella produzione era necessaria, perché siamo appunto nell'epoca in cui poi viene accentuata nella fase della guerra, la produzione non deve essere interrotta, anzi si deve intensificare, ma non solo, perché poi anche qui in qualche modo parte dei lavoratori italiani vengono anche in qualche modo inviati, no, in Germania,
sì,
proprio per dare il contributo alla all'alleato, alla produzione bellica, no? In qualche modo, ma numeri anche importanti.
Sì, diciamo che Hitler inizia a chiedere lavoratori italiani da mandare in Germania fin dagli anni 40, perché ha ben presente in realtà che la guerra si combatte con le armi, ma il fronte interno deve essere sostenuto anche dal punto di vista appunto alimentare, ad esempio. E quindi si fanno dei veri e propri accordi di lavoratori che in questo caso non sono coatti, ma sono volontari in una prima fase, che vanno in Germania a lavorare nelle aziende, nelle fattorie, perché semplicemente i tedeschi pagavano di più. Quindi c'è una quota di italiani che parte volontariamente. E poi gran parte di questi, diciamo, lavoratori volontari saranno sostituiti dai lavoratori coatti dovuti alla deportazione e in gran parte anche agli internati militari italiani, cioè quei soldati che dopo l'8 settembre decidono di non optare, quindi di non andare a lavorare per la Wehrmacht, per l'SS o per il rinnovato esercito di Mussolini, ma scelgono di stare nei lager per internati militari, dove venivano sottoposti di fatto ai lavori forzati.
Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo il cuore e i muscoli in battaglia.
Arriviamo alle fabbriche come luoghi resistenti, luoghi che prima di tutto sono luoghi di lavoro. E le fabbriche sono concentrate in quel periodo nel nord Italia, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Lodi.
Fabbrica è un luogo fondamentale. È un luogo centrale nella socialità, in un contesto dove vengono vietate tutte le libertà, comprese quelle di associazione e di riunione. E in fabbrica si lavora pesantemente, direi, in fabbrica si contratta, perché i lavoratori continuano a contrattare, in fabbrica si protesta e soprattutto in fabbrica si fa propaganda antifascista.
Thank you. Arriviamo alla prima testimonianza recuperata dal vasto patrimonio presente presso l'archivio del lavoro. È una delle 487 interviste realizzate da Giuseppe Granelli. Tanto chi è Giuseppe Granelli? È un operaio che ha lavorato presso lo stabilimento Unione della Falck, comunista, una persona immensa per chi l'ha potuta conoscere. Partecipò agli scioperi del 43 e del 44, fu arrestato dai nazisti e deportato nei campi di concentramento. Poi, tornato in Italia, ha ripreso la sua attività sindacale nella CGIL e quindi negli anni ha realizzato questo immenso patrimonio di voci registrate, di, come dire, pezzi di vita che ci riguardano molto. L'intervista che appunto ha realizzato Giuseppe Granelli e che mandiamo in onda, è chiaramente un piccolo estratto, è quella che ha realizzato a Giovanni Agosti nel 1986. E sentiamo che cosa ci racconta.
Lodi 2 ottobre 1986. Giovanni Agosti ha lavorato per più di 30 anni qui a Lodi alle officine ADDA. Ed è stato, per la sua attività svolta in fabbrica, è stato un po' un simbolo nel mondo sindacale di questa zona.
Perché ti piaceva fare l'operaio?
Perché le condizioni di studiare non c'erano.
Ah, ecco. Ha mica dato le officine ADDA la medaglia d'oro?
Sì, no, proprio lì è un altro discorso. Diciamo, se noi dobbiamo parlare delle officine ADDA, con le officine ADDA è una fabbrica multinazionale, che era la CGIL francese.
Ci sono delle tradizioni.
Tradizioni di promozione. Poi, durante il periodo della guerra, le vicine ADDA, con l'intervento dei lavoratori per quanto riguarda il discorso antifascista, si è meritata la medaglia d'oro al valore della resistenza. Questo è un fatto.
Per l'attività antifascista svolta. Sì. Durante. Ecco, appunto, qualche particolare, che lotte avete fatto lì? I tuoi compagni di lavoro com'erano?
Nessuno ha tradito, eravamo tutti compatti quando c'era il giro da sciopero che si faceva, sino che arrivare al 4 gennaio, non anzi al 5 gennaio del 44, quando noi abbiamo fatto una riunione di tutti i lavoratori delle altre, anche delle altre fabbriche e via Leanda. Però una soffiata mi aveva fatto capire che doveva arrivare la Ettore Mutico, Santa Maria Nicolini.
Siamo chi era Santa Maria Nicolini?
Era il questore di Milano.
Ah, il questore.
Il questore di Milano. E parliamo del 44,
Il
fascista. E siamo riusciti a fare uscire la fabbrica per tutti i lavoratori di altre fabbriche e noi ci hanno circondato tutti. E, però in quell'occasione lì non è che hanno portato via dei lavoratori, hanno portato via i tre dirigenti della fabbrica, direttore, vice direttore e il capo del personale dell'ufficio acquisti.
Perché li hanno portati via?
E perché gli scaffici che hanno dato la colpa loro, perché noi avevamo detto delle note che facevamo, dicevamo che eravamo maltrattati, dicevamo che non c'era la messa regolare, dicevamo che i bombardamenti oppure gli allarmi ci avevano dato troppo fastidio, la paga era bassa. La borsa nera cominciava a lavorare, mi volevano nessuno, ne andavano pochi, e erano tutte.
Cioè, tutte queste cose
per mettere insieme una composizione di lotta con naturalmente con il coinvolgimento di tutti i lavoratori, senza depressione, ma poi tutti i gradi che facevano un po' di smoglio, però comunque.
È stato in pieno periodo fascista perché.
Sì. Poi l'attività antifascista, noi da fuori portavamo in fabbrica i volantini, il giornale e la voce dell'ADDA e compagnia bella, distribuivamo in fabbrica in modo clandestino questi giornaletti qui, che si andavano a prendere i posti che ci avevano indicato prima, fuori dalla fabbrica naturalmente, si andava in fabbrica e si distribuiva i volantini e si buttavano sui
ma eravate organizzati?
Organizzati, sì.
Proprio. E avete legami con altri compagni di Lodi, di altre fabbriche?
Sì.
Chi erano questi compagni?
Lì c'era un certo Borzio dell'Officina Meccanica di Giane, poi c'era Tirelli dell'Officina Boffelli, poi c'era Birri Carlo della ditta soldi.
Ecco, poi dentro la leata chi c'era?
C'era Biancardi e anche compagni.
Ecco. Ma facevate anche delle riunioni?
In modo nascosto, sì.
Clandestinamente, certo. Cioè, mettevate d'accordo per...
Da farsi.
E voi avete continuato quella lotta lì che era dal gennaio del 44, insomma.
Nel 43.
Anche nel 44.
Nel 44 è funzionato in quella volta lì che sono venuti, perché ero stanco di sapere che le altre facevano questi scioperi qui, e mi hanno giurato le muti.
A provare per vedere se potevano impaurirli.
Invece non impaurirli, no.
E invece in davanti a morte.
Riprendiamo il racconto con la voce di Deborah Migliucci, che ci porta avanti in un pezzo di storia di quello che si è verificato nelle fabbriche.
E è in fabbrica che agiscono e si ricostituiscono le reti del sindacato clandestino, dei partiti che sono ancora clandestini e dei gruppi di difesa della donna, che sono un'organizzazione resistenziale femminile, resistenziale perché riconosciuta proprio dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che ha lo scopo di conquistare le donne alla causa antifascista, le donne che erano state appunto molto discriminate durante il fascismo, che non potevano accedere ai gradi più alti della carriera, che nel pubblico impiego non potevano essere in misura superiore al 10%, le donne che, come abbiamo ricordato prima, in teoria nella propaganda fascista avrebbero dovuto stare a casa a fare i figli per la patria. Ecco, i gruppi di difesa della donna agiscono per conquistare anche le donne alla causa antifascista. Perché anche le donne? Perché la maggior parte degli uomini una scelta la doveva fare. Poteva essere renitente alla leva oppure poteva andare appunto a combattere la guerra dei fascisti. Invece alle donne questa, diciamo, questa scelta non era per forza richiesta. Invece le donne scelgono. Scelgono, e i gruppi di difesa della donna sono un po' il nucleo che le organizza formalmente e informalmente. Formalmente perché ci sono delle responsabilità e delle divisioni di compiti, informalmente perché accanto alla fabbrica, dove le donne fanno azioni di sabotaggio, distribuiscono la stampa e impediscono le deportazioni proprio fisicamente, si mettono a sostegno, insomma, degli uomini. E poi c'è il luogo più informale, che sono le case, e nelle case i gruppi di difesa della donna hanno delle reti molto estese che servono sia a recuperare rifugi sicuri per i partigiani che a raccogliere farmaci, medicinali, alimenti, addirittura giocattoli per i bambini per Natale. E quindi con questo rapporto un po' informale di passaparola riescono in qualche modo a eludere il controllo fascista, fino ad arrivare a creare una vera e propria rete assistenziale, quindi un welfare clandestino, che inizialmente è pensato per gli antifascisti. Il loro motto era: nessun antifascista deve sentirsi solo. Ma mano a mano che appunto la guerra avanza e che le condizioni della popolazione diventano più rigide, allarga questa assistenza a tutte le famiglie bisognose. Ed è anche in questo contesto, se vuoi, politico e sociale che nascono gli scioperi. Quelli del 43, poi quelli del 44, che sono degli scioperi politici. Lo sciopero del 44 è uno sciopero che blocca, diciamo, il triangolo industriale per più di una settimana, dove scioperano anche fabbriche che non scioperavano nel 43, l'Alfa Romeo, per esatto, fare un esempio. Ma si sciopera perfino a Brescia, che era, diciamo, il luogo in cui, no, la Repubblica Sociale Italiana aveva il suo cuore. E poi...
Ecco, e... da qui ci spostiamo da Brescia in un'altra fabbrica a Bergamo, Dalmine, che è la Dalmine appunto, dove un'altra voce ci aiuta a completare il racconto degli scioperi nelle fabbriche e soprattutto nello sciopero del 44. La voce che ascoltiamo ora è quella di Ernesto Frigerio, che era un partigiano, un operaio appartenente e militante nel Partito d'Azione, e sentiamo appunto che cosa ci racconta.
Lo sciopero ad Almine è stato fatto nel marzo del 44, no? Mentre quello di Milano, di Torino, è stato fatto nel 43. Chi riceve l'ordine è il sottocornola. Però il sottocornola faceva una questione di questo genere. Primo, non è successo niente ancora sul fronte. che dia motivo di muoversi. La paura di arrestare dei compagni, in sostanza aveva, pur avendo dei motivi plausibili come ragionamento, però non capiva che la questione dello sciopero della Dalmine non era tanto se era avvenuto degli avvenimenti in giro, era per vedere, Milano voleva vedere se a Dalmine gli operai corrispondevano alla chiamata di questo sciopero. Era una prova generale, costasse quel che costasse bisognava tentare. Si è preparato naturalmente il volantinaggio di notte per preparare il mormorio della gente. Era facile, lo dico io questo, era facile il far riuscire lo sciopero perché era un momento che la Dalmine, il complesso di tutta la Dalmine, degli operai sono pochi in maggioranza, sono più manovali, provenienti da vari paesi, contadini, i quali contadini avevano da fare anche nel campo in quei giorni lì. Allora, facendo dichiarazione di sciopero, all'altro, è stata una protesta, diciamo, una protesta sul non militare. Era una protesta per il mangiare, cioè protestavamo una questione che non c'era sufficiente il lato economico in sostanza. E difatti, dopo la preparazione di 2 o 3 giorni, di notte, all'insaputa naturalmente di tutti gli spionaggi, si dichiara che alle 10 del giorno tale inizia lo sciopero. Era sufficiente che nei altri reparti, guardando fuori, uno che scappa, uno che dà l'impressione che scappa, dice ci sono gli apparecchi, ci sono i bombardamenti, è pericolo. Allora è cominciato a uscire uno, a uscire due e scappano tutti.
Perché c'erano già stati i bombardamenti.
C'era stato il bombardamento. Il che è stato facile. Quindi sono usciti tutti. Proprio sembrava quasi all'unanimità che si erano decisi e sapevano il perché. Invece no, era la prova che Milano voleva sapere se anche Daniele rispondeva alla chiamata. Lì c'è stato dei fermi poi un determinato momento. Hanno preso dalle schede d'orologio così all'insaputo e hanno arrestato una cinquantina di persone. Però queste cinquantina di persone, farlo nemmeno apposta, non sapevano come era stato inventato, quindi non potevano dire niente. Una volta lo lasciava andare da parte della Verzeni e da parte del sottoscritto Frigerio, siamo stati denunciati per uscire quelli che erano dentro la Sant'Agata. Hanno detto: ma a me me l'ha detto il mio capo Frigerio di fermare le macchine. E allora ha cominciato il dubbio alle autorità competenti: li prendono, dico, a me non mi interessa, io so di avere la coscienza a posto, una coscienza un po' porca, ma comunque. E vado, entro, vado alla cartelliera per pigliare, naturalmente so che non c'è la cartella, quando c'è la cartella si va all'ufficio della portineria. La mia cartella l'avete messa? Entri Frigerio, un momento. Entro, ce l'hai i due, diciamo carabinieri della Repubblica, e fa: Frigerio, sì, lei è in arresto, mandato per che cosa? Abbiamo ricevuto ordine di arrestarla. Soltanto che uno carabiniere era abituato a fare la perlustrazione nel paese, andare a centrale elettrica dove io avevo il padre che era il capotecnico, il periodo invernale, quello lì. E mi dice questo in sostanza: senta Frigerio, se sapevo che era lei il figlio di Frigerio là, le giuro non sarei venuto. Allora dico, faccia il suo servizio. Allora attendiamo che gli operai entrino per non far vedere. No, dico, si va di subito. Loro si lasciano convincere di portarmi in caserma, pur venendo. Il mio scopo era quello di far vedere agli operai che entravano nello stabilimento che venivo arrestato. La ragione c'era, perché essendo quando viene arrestato uno, cominciano a parlare nell'interno del stabilimento: te, hanno arrestato il tale, cosa aveva fatto, così va a Pechino la produzione e son tempi buttati via dalla produzione. Il mio scopo era quello lì.
Riprendiamo quindi il racconto con la voce di Deborah Migliucci e ritorniamo verso Milano.
E altro non sono però che, diciamo, la prova generale per l'insurrezione del 45. I tranvieri nel 44 bloccano la città. E è interessante questa cosa perché rispetto agli operai in fabbrica, che sono comunque una moltitudine, il tranviere sulla vettura è da solo, al limite col bigliettaio, e quindi sa di rischiare più degli altri. Eppure appunto gran parte dei tranvieri milanesi, circa 4.000 tranvieri, si fermano e lì c'è il famoso episodio dei fascisti che tentano di sopperire, no? A questo sciopero guidando le vetture, con il risultato che, diciamo, distruggono 176 vetture per incapacità ovviamente di guidarle. Fu uno sciopero talmente importante che perfino il New York Times ne parlò.
Abbiamo chiesto a Rosario dell'Ampi ATM di portarci nei depositi dove i lavoratori hanno messo in atto poi quello sciopero così importante per Milano.
ATM è stata molto importante sulla questione degli scioperi del marzo 44. Il lavoro era fondamentale, no? La città viaggiava, come adesso del resto, con i mezzi pubblici. Queste due cose combinate facevano la forza di questi luoghi. L'Officina Generale di Manutenzione dei Tram di Teodosio era chiamata all'università. Lì si formavano le professionalità, perché i tram dopo un certo ciclo di lavoro venivano sventrati e rimessi a nuovo e rimandati in linea, e nello stesso tempo c'era la formazione politica, e lì si parla di operai, di manutentori, insomma di gente che era fissa nella località. Però non dobbiamo dimenticare il personale viaggiante. Il personale viaggiante era fondamentale, perché sono, come adesso, la spina dorsale dell'azienda, e erano quelli che prendevano la manetta la mattina, inserivano la manetta nel tram e portavano e scarrozzavano in giro i cittadini, ma soprattutto portavano a lavorare le persone, quelli che arrivavano da fuori, perché c'erano le metro tranvie esterne, quelli che lavoravano all'interno della città. E a un certo punto i tranvieri bloccano completamente la città, contribuendo a una riuscita di uno sciopero che non richiedeva la rivoluzione, e senza essere troppo retorici, si chiedeva il pane e la fine della guerra, pace e pane, basta la miseria. Questi erano gli slogan, no? Dal primo di marzo fino all'8 marzo lo sciopero è stato generale e ha bloccato la città.
Ma chi erano questi partigiani dell'ATM che lavoravano in ATM?
Umberto Grilli, presidente, che era il partigiano Lunghet, avevamo Aldo Giassi, il partigiano Milan, avevamo Orfeo Gagliardini. Gagliardini era un partigiano era un partigiano che ha catturato, come cavolo si chiama quel fascista, era un gerarca fascista, quello senza braccio, non mi ricordo più il nome, non mi ricordo mai il nome, era quello di Cremona, cattivo come la peste, e Orfeo faceva parte della banda partigiana che li ha fermati a un posto di blocco mentre cercavano di scappare, e poi uno scontro a fuoco e l'hanno catturato, questo qui l'hanno preso e l'hanno fucilato immediatamente. O giù di lì, insomma.
Ecco, ma poi chi, abbiamo chiesto a Deborah Migliucci, ma chi organizzava nei contesti di lavoro, in ATM, ma nelle fabbriche soprattutto, questi scioperi e questi lavoratori e queste lavoratrici? Chi ha organizzato chiaramente gli scioperi, dicevi, scioperi che poi partono inizialmente con rivendicazioni proprio materiali, cioè di condizioni di vita che erano veramente estreme in fabbrica e fuori, come dicevi te, e quindi partono da rivendicazioni proprio economiche, miglioramenti anche di condizioni di lavoro, di orari, cioè eccetera, ma e anche chiaramente sulle condizioni di salute e sicurezza, perché vanno in qualche modo in parallelo, in una produzione, come dicevamo, bellica, quindi molto, molto pesante, però hanno anche, partendo da queste rivendicazioni primarie, hanno l'obiettivo lungo di iniziare a preparare quello che è la resistenza, la rivolta e la cancellazione del fascismo e del nazifascismo dall'Italia. Ma dietro chiaramente non c'è soltanto l'organizzazione che nelle fabbriche, quindi degli operai, no, o dei tranvieri, come ricordavi prima te, ma c'è un nucleo, ci sono delle organizzazioni e dei nuclei specifici che operano in questo senso.
Certo, diciamo che la gran parte dell'organizzazione è diretta in qualche modo e ramificata dal Partito Comunista Italiano. E c'è una cosa che non funziona bene nello sciopero del marzo del 44, che sono proprio i nuclei di fabbrica. E proprio osservando questa situazione, che un impiegato di banca, in realtà Italo Busetto, comunista, che lavorava alla Comit di Mattioli, quindi era un po' l'unico comunista in un gruppo di azionisti, noi sappiamo quanto la Comit sia stata importante per la resistenza, ecco, Italo Busetto si inventa le SAP, le squadre di azione patriottica, che sono un'innovazione fondamentale perché sono un vero e proprio esercito operaio. I sappisti, in gran parte erano uomini, non hanno l'obbligo della clandestinità come i gappisti e quindi possono fare, diciamo, il turno in fabbrica e il turno in resistenza, e fanno soprattutto azioni di sabotaggio e di disturbo fondamentale a nazisti e fascisti, in modo che non si sentano mai tranquilli. E facendo così, diciamo che moltiplica l'esercito resistenziale. Ecco, Italo Busetto, poi conosciuto come comandante Franco, nel secondo dopoguerra diventerà anche segretario della Camera del Lavoro di Milano negli anni 50. E grazie a questa innovazione, diciamo che si prepara veramente l'insurrezione del 25, perché le SAP in quel caso saranno fondamentali.
Arriviamo quindi a quel 25 aprile 1945.
Sì, allora il 25 aprile del 1945 è una data simbolo, nel senso che è il giorno dell'insurrezione di Milano e si dice della fine della guerra, anche se la guerra durerà ancora qualche giorno. Diciamo che a Milano l'insurrezione inizia in realtà il giorno prima, no? Nel quartiere di Niguarda le barricate iniziano nel tardo pomeriggio e Niguarda insorge, ed è in quell'occasione purtroppo che perde la vita Gina Galeotti Bianchi, la partigiana Lia, che è incinta di 8 mesi mentre si reca a Niguarda a portare l'ordine di insurrezione, viene colpita a morte da un gruppo di fascisti che di già erano quasi in fuga. Però insomma il 25 aprile Milano si risveglia in rivolta. Alle 8 del mattino Sandro Pertini da Radio Milano Libera dà l'ordine di insurrezione, quello che insomma finisce con quel famoso arrendersi o perire. E le strade si riempiono di barricate, i partigiani delle SAP e dei GAP prendono il controllo dei punti strategici della città. Le SAP in particolare hanno un ruolo, come dicevo, importantissimo, perché sono di presidio alle fabbriche per evitare che i tedeschi possano portare via i macchinari, che è una cosa fondamentale per appunto la produzione poi italiana. I fascisti e i nazisti un po' fuggono e un po', diciamo, trattano la resa. E i partigiani occupano i posti chiave della città, Palazzo Marino, la prefettura, e la notte tra il 25 e il 26 aprile del 1945 i partigiani occupano quella che era la sede dei sindacati fascisti dell'industria, che oggi per noi è la Camera del Lavoro di Milano, e consegnano le chiavi simbolicamente al comitato sindacale clandestino, che però da quel momento non sarà più clandestino ma diventerà la CGIL. La CGIL unitaria e antifascista, che era stata ricostituita a Roma nel giugno del 44, quindi subito dopo la liberazione di Roma, grazie all'accordo dei tre grandi partiti antifascisti, quindi Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista. E quindi è da quel giorno che Corso di Porta Vittoria diventa la casa, diciamo, dei lavoratori milanesi. Non solo, ma il CLN nomina il socialista Antonio Greppi sindaco di Milano. Per la prima volta in giunta entrerà una donna, Elena Dreher. Elena Dreher è azionista, facente parte dei gruppi di difesa della donna, e sarà la prima assessora d'Italia con la delega alla beneficenza e all'assistenza. La prima perché solo il giorno dopo a Torino verrà appunto nominata vice sindaco ad Agobetti. Posso aggiungere che i combattimenti vanno avanti ancora qualche giorno, perché poi, diciamo, l'esercito alleato arriva a Milano solo il 28 aprile, ma trova una città completamente amministrata e sotto il controllo del CLN.
Infine cerchiamo di rappresentare le difficoltà incontrate oppure i successi nel tramandare l'antifascismo alle nuove generazioni di lavoratori, di cittadini, di studenti, partendo dai luoghi di lavoro, come appunto ci ha raccontato Rosario, sempre dell'Ampi ATM. Sentiamo che cosa ci descrive con le sue parole.
Noi abbiamo sperimentato ormai da una quindicina d'anni la forma teatro e la forma musicale. Per noi abbiamo offerto fin dall'inizio della nostra attività di resurrezione di una sezione che si stava spegnendo, perché avevamo trovato i partigiani nei corridoi della sezione, dell'azienda, là dove c'erano delle sedi. ATM conta 27 località circa, forse di più perché adesso ci sono dei depositi nuovi. 27 località, in ogni località c'era una sezione Ampi, per dire, no? Poi dopo è stato centralizzato tutto al Ragno d'Oro, adesso c'è le terme, adesso non mi ricordo più, è stata ceduta, però prima la sede dell'Ampi aziendale era lì. E poi è stata trasferita in via Farini, dove abbiamo la fondazione ATM che si occupa del welfare aziendale. Ecco, lì i partigiani erano stati relegati senza una sede e li abbiamo trovati con i cartoni, dei libri, dei vari quadri, e e quant'altro senza una sede. Questo ci ha fatto muovere quella che era la generazione a cui io appartengo, no? Che quando eravamo ragazzi l'Ampi la vedevamo un po' come un ricettacolo di anziani, insomma, tipo la Combattenti Reduci. E invece poi l'Ampi è stata in grado di trasmettere determinate cose e determinati valori. È partita una campagna a metà degli anni 2000, la primavera dell'Ampi, la nuova primavera dell'Ampi, in cui si è aperto alle giovani generazioni, ma si è aperto veramente, perché prima non potevi avere compiti direttivi se non eri partigiano. Quindi è cambiato un po' la situazione e all'interno di questa azienda siamo riusciti a riportare il discorso della resistenza e della storia che è passata con la S maiuscola, cioè la storia con la S maiuscola che è passata dalla TN. Abbiamo iniziato un lavoro con i giovani, abbiamo iniziato col teatro, con la musica e abbiamo visto che il lavoro fruttava. Avevamo queste location aziendali che erano straordinarie, la verniciatura dell'officina di Via Teodosio e il colpo d'occhio di quando uno entra in un'officina del genere dove ci sono tutti i tram schierati, le varie buche con tutti i tram schierati e queste campate straordinarie, già il colpo d'occhio è fenomenale. Se tu poi ci metti un'opera d'arte che trasmette dei valori, aggiunge appunto valore aggiunto a questo discorso. E quindi poi però questione di leggi nuove che sono apparse, allora ci siamo trasferiti in teatro. Però noi ogni anno abbiamo un migliaio di ragazzi delle scuole medie e superiori che vengono a vedere il nostro spettacolo. Il nostro spettacolo l'abbiamo costruito insieme a Gianluca Fogliazza e a Emanuele Cappa, che è il musicista e l'altro è il disegnatore, autore, attore, dove Fogliazza recita un monologo in scena, ma nello stesso tempo accompagna la storia con i disegni dei fumetti. Lui è un disegnatore fumettistico, insomma, e K, che ha costruito le musiche originali, costruendo una storia ambientata durante gli scioperi del marzo 44. È una storia molto bella, perché è anche una storia d'amore, e però è ambientata in quel periodo e quindi il processo avviene, della storia avviene, e i ragazzi quando ci lasciano i foglietti non ci lasciano solo il complimento, bravi, bello, grazie, ma lasciano anche delle riflessioni, dei commenti. I lavoratori invece? I lavoratori abbiamo all'inizio cominciato con le nostre bacheche. Ogni località ha una bacheca Ampi, erano state abolite le bacheche. Noi ogni giorno avevamo i giornali, c'erano le bacheche con i giornali. Poi è arrivato un certo Soresina, che era un direttore da allora, un presidente da allora, hanno eliminato completamente tutto, compresi i giornali c'erano i giornali davanti, l'Unità, l'Avvenire, tutti quanti, i giornali appesi nelle bacheche, c'erano le bacheche dei partiti, hanno lasciato solo le bacheche del sindacato e quelle delle due associazioni che possono operare, hanno una legittimità e una legittimità politica, e una di queste siamo noi, l'Ampi. Quindi noi con le bacheche, ogni episodio, ogni settimana cambiavamo i volantini, si trasmettevano le informazioni dalle guerre alle critiche ai governi, insomma, cioè le posizioni dell'Ampi in genere, non solo riferite all'antifascismo, ma anche alla situazione generale politica del paese. E questo però non ha dato grandissimi frutti. E allora abbiamo pensato di utilizzare lo stesso sistema che usiamo con gli studenti, teatro e musica. Abbiamo chiesto all'azienda se era possibile ritornare in officina in una situazione piuttosto tutelata, quindi con invitati molto ristretti come numero e con i lavoratori che sono all'interno del posto di lavoro, quindi con tutte le garanzie della sicurezza, e abbiamo presentato la nostra opera, cioè quella fatta da noi, la storia nostra, e i lavoratori non hanno apprezzato. Nel senso che non abbiamo avuto dei riscontri come invece li abbiamo quando gli studenti ci lasciano delle considerazioni. Noi non abbiamo avuto nessuna considerazione dai lavoratori e la cosa ci ha un po' lasciato titubanti. Allora abbiamo detto, forse l'argomento era la nostra storia, volevamo colpire nel segno, volevamo toccare le corde giuste, perché le tocchiamo ai ragazzi di 17, 18 anni, quelli di 25, di 30, non sentono queste sensazioni, che lì dentro c'è un messaggio forte, grande, di libertà, di giustizia, no, niente, non abbiamo avuto, non abbiamo rinunciato, abbiamo detto quest'anno è andata così, vediamo l'anno prossimo proponiamo un altro argomento, proponiamo l'informazione in Italia, quindi abbiamo invitato un attore, ha fatto un monologo, una cosa bellissima, i sistemi che si usano per manipolare l'opinione pubblica e quant'altro, quindi anche lì vai a toccare il segno, no? Vai a toccare la corda, caspita, non te ne accorgi di quello che ti sta succedendo attorno, e purtroppo non abbiamo avuto riscontro. E allora quest'anno abbiamo deciso di fare le celebrazioni nel modo classico. Il modo classico consiste nella sfilata con corteo, posa delle corone alle lapidi, il nostro maestro Köhler che ci segue sempre tutti gli anni, che suona le nostre canzoni, Bella Ciao, Fischi al Vento, e poi il silenzio mentre si posano le corone. E abbiamo visto quest'anno che c'era un'attenzione particolare, un po' forse sono stati assunti tanti giovani, e quindi questo pubblico così numeroso ci ha stupito, però abbiamo detto ma vediamo. Il tema era naturalmente resistenza, liberazione, costituzione, e oggi cosa rimane di questo? Le corone sulle lapidi, spiegando in due parole chi erano quelli lì sulle lapidi, che non sono dei fantasmi. Dietro loro c'erano ragazzi anche di 20 anni, un nostro martire aveva 16 anni, è stato fucilato perché l'hanno beccato con i volantini dietro all'officina di Teodosio, e l'hanno fucilato in via Botticelli a un muro dopo essere stato torturato tutta la notte. Quindi queste storie bisogna dirle ai ragazzi, no? E le abbiamo in qualche modo fatte sentire. E poi siamo andati in officina con i relatori ufficiali che hanno svolto il loro ragionamento sulla liberazione. E i ragazzi sono rimasti lì fino alla fine, ascoltando, alla fine confrontandoci, ascoltando le varie opinioni, ci siamo accorti che queste celebrazioni sono state un successo da questo punto di vista, cioè dall'idea di trasmettere i valori che noi volevamo trasmettere.
Bene, siamo quindi arrivati al termine di questa puntata del 24 aprile 2025, quindi intanto io vi auguro di essere tutti presenti domani in piazza, e quindi un buon 25 aprile a tutte e a tutti da Stefano Ruberto, e come sempre subito dopo di noi prosegue la programmazione di Radio Popolare. Questa sera con Live Pop, serata tecno resistente, quindi come dicevo prima un augurio di un buon 25 aprile da Stefano Ruberto da Uscita di Sicurezza, e ci ritroviamo il prossimo giovedì, e ora e sempre resistenza.
E ho trovato l'invasore, e tu madre perché non sei morta, e tu padre perché vivi ancora. guerra d'Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia.